tornati in Zoom. Dall'altra parte c'è il rinnovamento dello spirito. Il rinnovamento dello spirito prevale sulla gioia teologica. È inevitabile. Allora, ci rimane in questo percorso che abbiamo svolto di considerare un ultimo tema, quello che riguarda il rapporto tra il cristianesimo e il dialogo con le religioni. Inizio da una considerazione più generale. Un fenomeno indubbiamente consistente del nostro tempo è proprio quello del pluralismo culturale e religioso. Forse dire pluralismo è già emettere un giudizio, si potrebbe dire semplicemente pluralità. La pluralità è un dato di fatto. E cosa vuol dire pluralità culturale e religiosa? Vuol dire che ciò che balza agli occhi è il fatto che grazie al fenomeno della globalizzazione si potrebbe dire che ogni paese è mondo, cioè in ogni luogo particolare si incontra il tutto, comunque si incontrano molte forme, molte modalità di abitare il mondo. E questo indubbiamente è stato provocato dalla maggiore facilità di spostarsi non solo da una città all'altra, ma da un continente all'altro, la circolazione sempre più rapida delle informazioni, la rete sempre più fitta delle comunicazioni. Tutto questo non può non comportare appunto un esito di pluralità. Culture, religioni diverse si ritrovano sullo stesso territorio e questo fenomeno ha certamente delle conseguenze rilevanti, significative, a cui forse siamo ancora poco preparati. La conseguenza più evidente forse è questa: ciò che prima nel contesto precedente poteva essere considerato come una verità unica, indiscutibile, condivisa da una collettività compatta, uniforme, ecco, adesso è diventato una visione della realtà che va messa a confronto con le altre. Appunto, finché il contesto collettivo è omogeneo, è facile ritenere che la propria posizione coincida con la verità. Ci siamo solo noi, quindi insomma, ci confermiamo a vicenda. Quando invece ci sono appunto visioni, posizioni diverse, allora non è più scontato che la tua posizione coincida con la verità, perché magari l'altro solleva un'analoga pretesa alla tua. Appunto, il modo tradizionale di pensare, di comportarsi, non è più il solo presente, accettabile, accettato, e questo ci costringe a ripensarlo, a riconfigurarlo, tenendo presente altri modi differenti di comportarsi, di pensare, che fino a un momento fa erano estranei o comunque molto lontani. come dicevo, questo può portare delle tensioni, delle paure, delle contrapposizioni. Pensiamo al problema dell'accoglienza, dell'integrazione degli immigrati. Mi ha colpito il fatto che entrando in Saluzzo, per un certo tratto significativo, ho incontrato solo persone di colore. È interessante. Dicevo, sono finito a Harlem o sono a Saluzzo? Ma è così. E questo però, dicevo, può portare anche alla scoperta che le differenze non per forza devono diventare delle divergenze. Possono fecondarsi a vicenda se appunto li si sa accogliere dentro un orizzonte più vasto, più allargato. Quindi questo fenomeno della pluralità non dovrebbe essere considerato subito soltanto come una minaccia. Dovrebbe essere anche considerato come un'opportunità da cogliere con intelligenza, con creatività, questo anche dal punto di vista religioso. Il fatto che magari il mio vicino della porta accanto professi una fede diversa dalla mia è qualcosa che posso vivere con diffidenza, con disagio, ma lo posso cogliere anche come un'occasione intanto per verificare se io mi so dare delle buone ragioni per rimanere cristiano e non convertirmi, che so io, al buddismo o all'islamismo. E poi appunto può essere un'occasione per aprire il mio orizzonte, per cercare un dialogo in cui posso dare ma posso anche ricevere. E tutto questo non è scontato non solo da un punto di vista umano. Noi siamo, potremmo dire, strutturalmente portati a conservare lo status quo, perché lo status quo è comodo. Pensiamo se tutte le volte che torniamo a casa trovassimo i mobili spostati rispetto a dove li abbiamo messi, o appunto il modo di occupare le stanze fosse ogni volta diverso, sarebbe una cosa spiazzante, perché in un certo qual modo l'abitudine ci semplifica la vita e quindi siamo tentati di conservare in maniera permanente ciò che troviamo, ciò che costituisce le nostre coordinate abituali. Quindi questo è un fattore umano, psicologico, che spiega una resistenza nei confronti appunto del cambiamento e sulla pluralità che stiamo vivendo. Ma ci sono anche fenomeni, ci sono anche ragioni, diciamo, più storiche. In particolare dopo l'11 settembre 2001, il famoso dramma delle torri gemelle, la questione del rapporto tra religione e società e il rapporto delle religioni tra di loro è indubbiamente di nuovo venuto alla ribalta, si è imposto sulla scena, ma spesso nel modo peggiore possibile, cioè inserendo la questione in un quadro di scontro, di contrapposizione, a volte anche violento. E nei mass media sono tornati sempre di più termini, espressioni che avremmo preferito vedere cancellate dal nostro vocabolario: crociata, guerra santa, fondamentalismo, fanatismo religioso, da una parte e dall'altra. Non è che appunto io sia solo l'Islam a presentare dei risvolti fondamentalistici, violenti, anche da parte cristiana, da parte occidentale, non sempre le posizioni sono così limpide, così pacifiche. Pensiamo alla presidenza di W. Bush in America. Se dall'altra parte si parlava di guerra santa, Bush ha parlato più volte di crociata dell'Occidente nei confronti dell'Islam, una nuova crociata. Quindi linguaggi violenti, ma anche scelte violente, le guerre, poi si chiamano operazioni di pace, ma in realtà sono una guerra portata avanti con altri mezzi, come si dice. Allora io penso sia indispensabile sfuggire alla tentazione di unirsi a questo tipo di corpo, sfuggire alla tentazione di stare a questo gioco pericoloso, di chi fa la voce più grossa, di chi sbatte con più violenza il pugno sul tavolo. Ecco, è indispensabile ritrovare il filo di un discorso e anche di un atteggiamento diverso, alternativo. E penso che in particolare i cristiani dovrebbero rafforzare la loro consapevolezza che nel riferimento alla testimonianza di Gesù, del Vangelo, possono trovare delle risorse straordinarie per dare parola a questo discorso, a questo atteggiamento alternativo rispetto ad una deriva polemica, violenta, di contrapposizione. E penso a ciò che in qualche modo profeticamente ha scritto a questo proposito un documento del Concilio Vaticano II come la nostra età, al numero 5. Documento Nostra Aetate dedicato, come sappiamo, alla libertà religiosa, appunto. Chissà se lo trovo ancora. Allora, il numero 5 dice così: non possiamo invocare Dio, Padre di tutti gli uomini, se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni tra gli uomini che sono creati a immagine di Dio. Viene dunque tolto il fondamento a ogni teoria o prassi che introduce tra uomo e uomo, tra popolo e popolo, discriminazioni in ciò che riguarda la dignità umana e i diritti che ne promanano. In conseguenza la Chiesa esecra o esecra, ma esecra, non lo so, denuncia, così almeno ci troviamo, denuncia come contraria alla volontà di Cristo qualsiasi discriminazione tra gli uomini o persecuzione perpetrata per motivi di razza e di colore, di condizione sociale o di religione. Quindi il Sacro Concilio, seguendo le tracce dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, ardentemente scongiura i cristiani che, mantenendo tra le genti una condotta impeccabile, se è possibile, per quanto da loro dipende, siano in pace con tutti gli uomini, affinché siano realmente figli del Padre che è nei cieli. Questo dovrebbe essere il nostro orizzonte, diciamo, la nostra visione delle cose. E allora vorrei provare a ripensare, alla luce di questo, il problema del rapporto tra il cristianesimo, in particolare il cattolicesimo, e le religioni, a partire da due aspetti che mi sembrano emblematici. Uno è appunto la libertà religiosa e l'altro è il dialogo interreligioso. Per quanto riguarda il primo aspetto, mi rifaccio appunto alla dichiarazione di Dignitatis Humanae, emanata, promulgata dal Vaticano II nel dicembre del 1965. Questo documento ha indubbiamente impresso una svolta nella dottrina formulata dal cattolicesimo circa la problematica della libertà religiosa. Perché si può parlare di una svolta? Ecco, per capirlo bisogna indubbiamente tenere presente l'orizzonte dottrinale che precedeva la Dignitatis Humanae. E questo orizzonte dottrinale è costituito in particolare dal pensiero della Chiesa Cattolica espresso nel secolo XIX, nella prima metà del XX secolo, dal magistero dei papi, in particolare Gregorio XVI, Pio IX e Leone XIII. Per molti versi il magistero di questi papi reagisce alla rivendicazione della libertà religiosa, perché in quell'epoca questa istanza era portata avanti molto spesso facendo leva su un'ideologia che sostanzialmente si presentava come anticristiana e sosteneva la posizione dell'indifferentismo in materia di religione. Ecco allora che Pio IX, riprendendo, come accennavo, l'insegnamento di Gregorio XVI, in particolare nell'enciclica Mirari Vos di Gregorio XVI, Pio IX emana il sillabo allegato all'enciclica Quanta Cura, siamo nel 1864, e in questo documento si condanna il riconoscimento da parte dello Stato della libertà di culto e di opinione, perché si vede strettamente legato questo al diffondersi di quello che Pio IX in quel documento definisce la peste dell'indifferentismo. Di fatto in questa posizione la tolleranza in materia di religione è rifiutata nel suo principio, perché si parte dal presupposto che non si può attribuire nessun diritto all'errore, alla menzogna. La menzogna non può essere tollerata, può essere solo contrastata. Certo, la storia ci dice che già nel cattolicesimo dell'epoca maturano alcune posizioni.